Allora, siamo arrivati, questa è l'ora numero 59, la penultima, e questo è il paragrafo sul mutamento delle istituzioni economiche nei paesi in via di sviluppo di America Latina e Asia soprattutto, quindi siamo a pagina 240, eh? E questa è la parte che arriva fino alla pagina 250. Allora, nell'ora precedente noi abbiamo fatto questa lezione, l'ho divisa in due parti. Una prima ora che di fatto è la 57, che è quella descrittiva, in cui ricostruisco sostanzialmente l'evoluzione delle istituzioni economiche nei paesi in via di sviluppo, dalla crisi del 29 sostanzialmente fino ad oggi. E in questa seconda parte, quell'ora l'ho fatta anche a Trieste, in questa seconda parte invece analizzo le teorie del mutamento istituzionale. Quindi quella è una sezione che a Trieste non ho fatto, quindi ho separato le 2 ore per questo motivo. Ecco, quindi ripartiamo dal primo paragrafo, il mutamento dopo la crisi del 29 e diciamo dopo la seconda guerra mondiale. Allora, abbiamo visto nell'ora precedente che in seguito a queste due crisi, le importazioni dai paesi avanzati si riducono e paese dell'America Latina e anche le etiche asiatiche, l'India lanciano l'ISI, industrializzazione sostitutiva delle importazioni, che è una sorta di imitazione delle politiche economiche dell'Italia fascista. Quale teoria spiega, diciamo, questo mutamento istituzionale? Ovviamente la teoria realista, la teoria realista basata sullo shock esterno. Vi ricordate quando abbiamo fatto le teorie sul mutamento? Abbiamo individuato teorie realiste, teorie liberal-razionaliste e teorie liberal-riflettiviste. Qui aggiungeremo anche alcune teorie post-marxiste, quindi in genere le ipotesi interpretative sono riconducibili a quattro filoni. Allora, su questo primo mutamento non ci piove, eh? Gli shock esterni, quindi la crisi del 29 e la seconda guerra mondiale, fanno provocare una reazione di adattamento, eh? Quindi i ricettori di questi shock esterni cambiano le istituzioni, quindi è un processo piuttosto rapido, anche se in America Latina ovviamente è avvenuto in due fasi, perché c'è stata prima la crisi del 29 e poi la seconda guerra mondiale. Ecco, un'altra teoria è stata proposta in letteratura, che è quella, diciamo, liberal riflettivista sul ruolo della comunità scientifica, in particolar modo degli studiosi della CEPAL, che avrebbero in qualche modo promosso l'ISI e il protezionismo sulla base delle loro credenze, quindi sulla base di una dottrina economica di sinistra, anche diciamo pure di sinistra radicale, secondo cui appunto lo sviluppo poteva avvenire solo rompendo i legami con i paesi avanzati. Quindi, secondo gli studiosi della CEPAL, la dipendenza crea sottosviluppo, per svilupparsi bisogna rompere i legami di dipendenza e favorire il protezionismo. Però, diciamo, questo fattore evidenziato con riferimento alla comunità scientifica è un fattore che agisce in un secondo momento, che rafforza dei mutamenti che sono avvenuti già a livello interno. Ecco, poi passiamo al secondo paragrafo, qui a pagina 241, e possiamo identificare quelli che sono stati i fattori che possono spiegare il mutamento delle istituzioni economiche avvenuto nelle tigri asiatiche, vale a dire Taiwan, Corea del Sud, Hong Kong e Singapore, che tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 promuovono le esportazioni. Ricordate, una delle strategie che noi abbiamo ricavato dal modellino di Emerson. E quindi, in qualche modo, qui la teoria più accreditata è la teoria liberal-razionalista, ovviamente, basata sull'apprendimento razionale. Quindi sostanzialmente si presume che i dirigenti dei paesi asiatici siano degli attori razionali che capiscono che il protezionismo non può andare avanti all'infinito, perché se no appunto crea un sistema produttivo inefficiente. E allora cosa hanno fatto? Le tigri asiatiche sostanzialmente hanno imitato soprattutto il Giappone, che aveva fatto queste riforme nella seconda metà dell'Ottocento, e il Giappone a sua volta aveva imitato i paesi occidentali. Quindi, quando si parla di imitazione, di processi di apprendimento, si fa riferimento diciamo, a ipotesi interpretative liberal-razionaliste. Ok? Come studiosi, non so, potete ricordare Haggard, però, ad esempio, uno studioso che ha applicato La classica teoria liberale razionalista sul cambiamento delle istituzioni economiche è quella di Evans, sulla cosiddetta embedded autonomy. Diciamo, ne la trovate citato qui a pagina 246 e noi ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto riferimento alle teorie dello sviluppo economico. Quindi c'è un nucleo di tecnici, l'embedded autonomy è un po' una teoria sulla sorta di tecnocrazia, ci sono dei tecnici specializzati che vengono messi nelle condizioni di operare le scelte più adatte a livello economico e diciamo questo avviene anche perché qua del sud, Taiwan, da un lato i governi devono essere autonomi dai gruppi di interesse e dall'altro lato ci deve essere l'embeddedness, una rete di relazione con gli imprenditori in modo da negoziare con gli imprenditori per capirne le preferenze, però decidere poi in condizioni di autonomia. È una sorta di neocorporativismo asiatico. Quindi, diciamo, invece i paesi dell'America Latina non erano né autonomi, perché in quanto che appunto, diciamo, la sinistra era populista e protezionista e quindi faceva scelte pessime e la destra era, diciamo, legata attraverso rapporti di tipo clientelari con i grandi gruppi e quindi non era autonoma. Quindi, diciamo, sul successo delle tigri asiatiche c'è semmai l'ipotesi post-marxista che dice che Taiwan, Corea e compagnia bella sfruttava i lavoratori, ma questa è un'ipotesi molto debole, diciamo, non può essere sostenuta perché diciamo, il tasso di produttività di questi paesi era piuttosto alto e quindi non ci sono state situazioni che avvalorano questa ipotesi. Quindi, allora, ricapitoliamo, il primo cambiamento, il passaggio, diciamo così, dal liberismo al protezionismo lo spieghiamo con l'ipotesi realista, lo shock esterno. Il secondo cambiamento delle tigri asiatiche tra la fine degli anni 50 e inizio degli anni 60 lo spieghiamo con l'apprendimento, con la teoria dell'embedded autonomy di Evans, legata passaggio stavolta dal protezionismo al liberismo, seppur un liberismo moderato, da parte delle tigri asiatiche. Ecco, quindi però questo apprendimento razionale non si diffonde in America Latina. Ecco, qui potremmo dire che diciamo c'è l'effetto delle comunità scientifiche, vale a dire ormai questa cultura manichea portata avanti dagli studiosi della CEPAL, basata su una visione dicotomica, noi e loro, bene e male, bianco e nero, fa sì che in qualche modo non ci siano i grigi, non ci siano le mediazioni e quindi diciamo le tigri asiatiche hanno successo, ma i paesi dell'America Latina non vogliono neanche sentir parlare di applicare il liberismo. Ecco, l'unica eccezione è il Cile. Il Cile applicherà il liberismo, diciamo, in due fasi. Ecco, ci sarà il colpo di Stato di Pinochet del 73 che però non porterà subito all'attuazione del liberismo. Il liberismo sarà applicato solo dal 76, come abbiamo visto nell'altra ora, con i cosiddetti Chicago Boys, che guarda caso avevano studiato da Milton Friedman a Chicago. Una prima fase più radicale durerà dal 76 all'81 e una seconda fase più moderata, con un liberismo più moderato, durerà dall'81 all'89. Ecco, sul caso cileno, che io ho studiato durante la mia tesi di dottorato, possiamo dire che sono state proposte tutte e quattro le teorie. Quindi presentiamole anche con riferimento, diciamo, ai quattro periodi delle riforme. Allora, la prima, con il colpo di Stato di Pinochet, è, diciamo, la teoria che viene più sponsorizzata in letteratura, è quella realista, non certo. Diciamo, quella realista basata sul potere carismatico. Si sostiene che Pinochet sia stato un grande leader, un leader violento ovviamente, un leader non certo democratico, che ha attuato anche il terrorismo di Stato. La prima cosa che ha fatto Pinochet è stato ripulire la società cilena dai comunisti e dai terzomondisti, provocare uno shock collettivo. Poi, diciamo, Pinochet ha sempre avuto questo fiuto del potere, di fare le scelte giuste al momento giusto. Nell'81 ha messo a potere gli Chicago Boys, no scusate, nel 76 gli Chicago Boys, nell'81 gli imprenditori, nell'83 un uomo della burocrazia e quindi questo suo fiuto del potere avrebbe permesso al Cile di provocare questo cambiamento alle istituzioni economiche. Ecco, però di fatto questa teoria è un po' indebolita e uno si chiede, ma allora come mai Pinochet dal 73 al 76 è... non ha fatto il liberismo, eppure il potere ce l'aveva già, eh. È stato capace di concentrare nelle sue mani tutto il potere, al contrario ad esempio dei militari argentini che hanno avuto quattro diversi presidenti, sono entrati in conflitto fra di loro, quindi non hanno avuto, non c'è stato un leader massimo, come Pinochet, che ha saputo gestire il potere. Quindi in Argentina questa capacità della leadership argentina è stata molto inferiore. Però questa tesi è indebolita dal fatto che uno dice, ma allora scusami tanto, se questo leader era tanto intelligente da 73 a 76, perché non ha fatto il liberismo? Ecco che allora viene proposta un'ipotesi liberal-riflettivista, vale a dire si sostiene che alla fine il motivo per cui il Cile ha attuato il liberismo è un fattore abbastanza casuale. Del resto, i tre regimi più repressivi, le dictaduras degli anni 70, Cile 73, Uruguay 75, Argentina 76, avevano tutti detto, noi adesso facciamo tutti e tre il liberismo, mettiamo fine a questa sciagura collettiva che è stata l'ISI, mettiamo fine al populismo che è stato ancora, che ha peggiorato ancora di più la situazione, basta con gli Allende, basta con i Perón, basta con l'espansione della spesa pubblica. E però questa cosa non succede. Come mai il Cile lo fa e Argentina e Uruguay non lo fanno? Il Cile lo fa per un fattore casuale, perché un gruppo di circa un centinaio, di 100-150 giovani economisti cileni aveva fatto dei programmi di scambio, di master e dei dottorati a Chicago. Quindi a un certo punto Pinochet, non sapendo che pesci prendere, visto che i primi tre anni erano stati quelli della repressione nel campo dei diritti umani, aveva ripulito il paese, secondo la visione della destra, diciamo, più radicale cilena, no? Quello era stato il compito che gli aveva affidato l'amministrazione Nixon, la CIA, perché i tre golpe furono sostenuti ovviamente sia dal Partito Repubblicano che dalla CIA. Dovevano ripulire il paese di tutti i gruppi terroristi, comunisti, terzomondisti, insomma tutti i gruppi della sinistra radicale, naturalmente mettendoci dentro sia, diciamo, individui violenti che avevano fatto ricorso al terrorismo, sia anche ragazzi, giovani, diciamo magari radicali, ma non certo violenti. Insomma, a quell'epoca il terzomondismo, il populismo radicale, erano condivisi non da delle minoranze, erano condivisi da larghi strati della popolazione. Ecco, quindi diciamo questa teoria si basa, ecco, una teoria, è la stessa teoria che dopo il 45 presuppone che gli studiosi della CEPAL abbiano saputo influenzare il mutamento delle istituzioni economiche, stavolta all'incontrario, gli studiosi della CEPAL hanno sostenuto il protezionismo, gli Chicago Boys hanno sostenuto il liberismo. Senza gli Chicago Boys nessun paese avrebbe potuto fare quelle riforme. Il Cile ha fatto riforme più radicali anche di Reagan e della Thatcher, hanno fatto la privatizzazione delle pensioni, I realisti potrebbero dire, gli Chicago Boys hanno potuto fare tutta sta roba perché c'era Pinochet. Se non c'era Pinochet, che Pinochet è come quello che nella pallavolo alza, diciamo, i Chicago Boys sono stati quelli che hanno fatto la schiacciata, e invece Pinochet è stato quello che gli ha messo la pallina proprio lì nel punto giusto. Se non c'era Pinochet che gli liberava il campo dalle possibili ostacoli, dei partiti, dei gruppi di interesse, eccetera, eccetera, compagnia bella, i Chicago Boys se ne tornavano a casa dopo due mesi. Comunque, vabbè, questa è un'ipotesi abbastanza convincente. Certo che a un certo punto, diciamo, i Chicago Boys esagerano nella liberalizzazione e c'è la crisi finanziaria dell'81, quando le due maggiori banche cilene falliscono, e allora Pinochet che cosa fa? Si affida alle associazioni imprenditoriali, a Escobar e Collados, due uomini che provenivano dai maggiori, diciamo, gruppi imprenditoriali, gruppi imprenditoriali, però badate bene, non gruppi imprenditoriali filo protezionisti, ma gruppi imprenditoriali filo liberisti, che però erano più moderati di Chicago Boys. Quindi ad esempio applicarono delle riforme di liberismo moderato più sulla falsariga delle tigri asiatiche, ad esempio canalizzando degli aiuti dello Stato verso le imprese che sapevano competere sui mercati. Questa è una tesi sostenuta da uno studioso diciamo post-marxista cileno, Eduardo Silva, uno studioso molto bravo, un po' rigido mentalmente. Io l'ho conosciuto una volta, è venuto a Bologna a fare dei seminari, dal professor Giorgio Alberti, è veramente un ottimo studioso, ha scritto degli articoli importanti, alcuni volumi sulle riforme cilene, e lui appunto ritiene che in qualche modo queste associazioni imprenditoriali, e quindi diciamo una tesi simile a quella della Strange, in cui diciamo questi studiosi post-marxisti enfatizzano il potere dei grandi gruppi di interesse. Anche qui però uno potrebbe dire: ehi Silva, Edoardo, Bellino, guarda che questi gruppi di interesse si hanno saputo fare delle scelte giuste, perché prima ci sono stati gli Chicago Boys, che se gli Chicago Boys non facevano quelle riforme così radicali, e non, cioè gli Chicago Boys hanno tolto gli imprenditori filoprotezionisti, che invece sono restati molto forti in Argentina, dove non sono state fatte le privatizzazioni né niente, né l'apertura diciamo del mercato alle importazioni. I grandi gruppi industriali filoprotezionisti hanno sempre impedito le riforme liberiste, e quindi in qualche modo diciamo i liberali riflettivisti possono dire a Silva: guarda che gli imprenditori sono stati centrali nel aggiustare il tiro, hanno avuto un merito effettivamente, che è quello di ripristinare un liberismo più moderato, che ha funzionato molto meglio, che tra l'altro ha anche attirato, a partire dall'81 aumentano gli investimenti esteri in Cile, anche perché finisce la repressione nel settore dei diritti umani. Però se non c'erano i Chicago Boys, Escobar e Collados stavano al palo, non potevano fare niente, avrebbero avuto un'opposizione dura degli imprenditori filoprotezionisti e non sarebbe cambiato niente. Ecco, a questo punto arriva la quarta ipotesi. Nell'83 a un certo punto Pinochet decide di dare il potere di nominare come primo ministro un uomo dell'alta burocrazia, un certo Bucci. Tra l'altro Bucci sarà il candidato presidenziale alle elezioni del 90, quelle che furono vinte dal candidato della sinistra cilena, Patricio Aylwin, però Bucci prese il 40% dei voti, quindi insomma, nonostante l'89, la destra cilena andò vicino alla vittoria, proprio perché le riforme di Pinochet avevano avuto successo. Ecco, Bucci sarà ancora più efficace di Escobar e di Collados, vale a dire gestirà il potere in modo molto, molto efficace, e realizzerà sempre con gli stessi gruppi di interesse. Diciamo, le riforme di Bucci sono un po' una continuazione delle riforme di Escobar e di Collados, e insomma si concretizzerà una sorta di neocorporativismo cileno, con un negoziato efficace tra il governo, e alcuni studiosi hanno detto: guardate, questa capacità di Bucci si deve alla capacità della pubblica amministrazione cilena. La pubblica amministrazione cilena, quindi questa è un'ipotesi diciamo liberale riflettivista. Bucci realizza quello scenario di embedded autonomy che si era realizzato nelle tigri asiatiche. C'è un governo posto nella condizione di autonomia che negozia con i grandi gruppi di interesse. E mentre invece, ecco, Escobar e Collados, qui diciamo l'autonomia non era piena, perché gli uomini del gruppo di interesse erano loro al governo, quindi insomma c'era l'embeddedness ma non c'era l'autonomy. E a questo punto però diciamo stavolta i critici di questa quarta teoria sono più i realisti, che dicono a questi studiosi liberali razionalisti: sì, guardate, ok, bravi, la burocrazia cilena è tanto brava, e come no, però diciamo se non c'era Pinochet che faceva delle riforme e che mandava in pensione tutti i vecchi burosauri, i burocrati, quelli che per 50 anni avevano applicato il protezionismo in Cile, non avevano alzato un dito contro il populismo di Salvador Allende, col cavolo che uno come Bucci avrebbe potuto fare le riforme. Quindi voi mi direte: ma allora come può essere combinato questo ventaglio di ipotesi? Diciamo, se noi guardiamo al singolo periodo storico, è chiaro, 73 Pinochet, 76, e quindi ipotesi realista, 76 Chicago Boys, ipotesi liberali frattivista, 81 gli imprenditori, ipotesi post-marxista, 83 Bucci, ipotesi liberale razionalista. A mio avviso, se dobbiamo mettere in fare una graduatoria delle quattro, io direi medaglia d'oro. I riflettivisti con gli Chicago Boys, effettivamente, se non c'era questo fattore casuale dei master fatti all'estero, nessuno in Cile avrebbe mai fatto il liberismo. Pinochet non aveva delle i militari non hanno conoscenze economiche profonde, non hanno una capacità di applicare dei piani economici efficaci. I militari sono dei bruti, sono insomma. Non hanno l'expertise, non hanno, diciamo, le capabilities per attuare. Hanno bisogno di tecnici, hanno bisogno di gente che ha studiato, hanno bisogno di gente che ha fatto i master, i dottorati. Non può andare lì e attuare una politica economica, non saprebbero neanche da dove cominciare. Potrebbero dire: ah, Pinochet era innamorato di Margaret Thatcher, si trovavano sempre a prendere il tè, non a caso. Il mandato di cattura internazionale contro Pinochet fu proprio effettuato quando fece una visita in Gran Bretagna, perché Pinochet in Cile era osannato, tutta la destra cilena, la classe medio-alta cilena lo considerava un santo, di aver liberato il Cile dal comunismo, e di aver allontanato, dei pazzi scatenati come Salvador Allende che avevano sfasciato l'economia del paese. Però in qualche modo, diciamo, al di fuori del paese Pinochet era considerato un criminale, quindi in qualche modo in Europa non era certo, nessuno in Europa sa che Pinochet ha saputo fare delle riforme economiche. L'America Latina, da noi, se uno va nelle librerie sull'America Latina trova ancora i libri di Che Guevara, è una cosa imbarazzante. Insomma, la nostra conoscenza di ciò che è l'America Latina è veramente patetica. E comunque, diciamo, quindi numero uno l'ipotesi liberale riflettivista, numero due l'ipotesi di Pinochet, perché tutto sommato, insomma, Pinochet ha avuto delle capacità. Numero tre direi la pubblica amministrazione. Bucci ha veramente svolto un ruolo importante, aggiustando il paese. E poi numero quattro l'ipotesi post-marxista, perché tutto sommato, insomma, gli imprenditori sì hanno avuto un ruolo significativo, ma è derivato da mille altre cose. E poi, diciamo, il loro governo dell'81-83 non era un governo autonomo, e quindi in qualche modo non ha saputo fare, diciamo, il lavoro iniziato da Escobar e Collados si era bloccato, perché insomma i legami clientelari che c'erano tra questi due leader imprenditoriali e i propri gruppi economici erano troppo forti per permettere a questi governi di poter andare avanti nel lungo periodo. Ecco, c'è anche sull'Argentina è stato anche sostenuto che il motivo per cui, ecco, l'Argentina non ha fatto le riforme liberiste, no? Diciamo, uno può dire semplicemente perché il nazionalismo economico era molto diffuso e aveva contagiato anche i militari. Quindi come potevano i militari, ad esempio, fare le privatizzazioni del settore della produzione delle armi? Perché avrebbero danneggiato essi stessi. È come un padre, che decide di dare in beneficenza l'eredità e non dare l'eredità ai propri figli. E però conta anche, diciamo, c'è chi ha detto che l'Argentina è molto nazionalista, e quindi in qualche modo i valori che sono legati all'Argentina e di un forte sciovinismo, quindi questo nazionalismo economico collegato al protezionismo e al populismo in Argentina sarebbe radicato così, in modo così approfondito, che il liberismo non era neanche pensabile in un paese come l'Argentina. E però, a questo punto sorge il dubbio dell'Uruguay. Allora l'Uruguay è perché? L'Uruguay non è sciovinista come l'Argentina, è un paese che ha certe caratteristiche che sono simili al Cile, hanno avuto una storia molto simile. Con paesi abbastanza piccoli che non hanno tutti questi abitanti, e quindi l'Uruguay anche oggi, ecco, se noi guardiamo le statistiche della Heritage Foundation, l'Uruguay ha un indice di libertà economica un po' inferiore a quello del Cile, ma dopo il Cile è il paese che a livello economico funziona meglio in tutta l'America Latina, anche perché c'è Montevideo e poco più, c'è Punta dell'Este dove gli uruguayani vanno al mare, e poi c'è Montevideo. Però, insomma, l'Uruguay, neanche l'Uruguay ha fatto le riforme. Questo fattore del nazionalismo, che sarebbe un'altra ipotesi liberale riflettivista, a mio avviso non convince. Non convince perché se fosse stata valida questa ipotesi dello sciovinismo argentino, allora Cile e Uruguay dovevano fare riforme e l'Argentina no. Invece le ha fatte solo il Cile. Perché le ha fatte solo il Cile? Perché c'erano gli Chicago Boys. Parliamoci chiaro. Pinochet gli ha dato una mano. Ecco, poi negli anni Ottanta non cambia nulla, ne abbiamo parlato nell'ora precedente, però sostanzialmente negli anni Ottanta c'è, diciamo, l'austerità economica per poter pagare il debito estero, e allo stesso tempo non ci sono le privatizzazioni, non ci sono le riforme strutturali, e quindi c'è la cosiddetta decada perdida. Gli studiosi post-marxisti avevano ipotizzato che ci sarebbero stati tutta una serie di conflitti nella società non argentina, sudamericana, per il pagamento del debito estero, ma questo non è avvenuto. Vale a dire, ci sono stati molti scioperi in Argentina, ma per il discorso della contrapposizione fra peronisti e radicali. Ci sono state alcune rivolte popolari nell'89, degli estallidos sociales. Però questi stallidos sociales non sono dipesi dal ruolo del Fondo Monetario, anche quindi l'ipotesi post-marxista è stata smentita. Non a caso queste rivolte popolari sono state molto intense in paesi come l'Argentina e il Venezuela e più deboli in paesi come il Perù. Vale a dire, le rivolte popolari, una sorta di primavera sudamericana, possiamo dire così. Sono state rivolte tipo le rivolte del pane nel Nord Africa, tipo la primavera araba, ma si sono verificate nei paesi dove i settori marginali della popolazione erano meno organizzati, come l'Argentina e il Venezuela, dove invece i settori popolari della popolazione erano più organizzati, come in Perù, non ci sono state rivolte spontanee di tipo violente, ma una serie di richieste precise ai sindaci e alle comunità, diciamo, che gestiscono le organizzazioni. Cioè, i settori più poveri della popolazione peruviana avevano dei gruppi di vicinato che canalizzavano le proteste in modo non violento, e quindi le rivolte del 90 furono più deboli. E badate bene che in Venezuela e in Perù c'erano programmi del Fondo Monetario, invece in Argentina no. Quindi, se fosse stata valida l'ipotesi post-marxista, ci dovevano essere rivolte intense in Venezuela e in Perù e più deboli in Argentina. Invece è stato. L'evidenza empirica ha smentito questa ipotesi, diciamo, post-marxista, e ha confermato invece un'ipotesi sociologica basata sul Do dove c'era, come in Argentina e in Perù, un basso livello di organizzazione dei settori più poveri della popolazione, sono state le rivolte. Dove c'era questo invece livello di organizzazione, in Perù le rivolte non ci sono state, ma ci sono state petizioni, richieste di politiche sociali, eccetera, eccetera. Ecco, passiamo adesso all'89. È ovvio, 89 non c'è da fare dibattiti, non c'è da chiedersi: oh, ma come mai ci sono state, come mai solo dopo l'89 vengono lanciate le tre principali riforme liberiste? Quali sono queste tre principali riforme liberiste? Numero uno, le privatizzazioni. Numero due, l'apertura al commercio estero, alle importazioni dagli Stati Uniti e dall'Europa, quindi l'abbattimento dell'ISI, come se in qualche modo, diciamo, viene fatto un fuoricampo. Pensate un po' al baseball. C'era questa pallina che stava sempre lì dentro. A un certo punto, un battitore riesce, pum, a prendere questa pallina, e l'ISI viene mandato fuori campo. E tanti saluti. Quindi la si smette con questa balla tirata fuori dai post-marxisti, che lo sviluppo può avvenire, diciamo, riducendo i legami con i paesi avanzati, anzi il contrario, e quindi si incoraggiano le importazioni dai paesi più ricchi. E si incoraggia anche gli investimenti nel settore bancario, quindi c'è una privatizzazione che coinvolge anche, cioè si incoraggiano anche i flussi economici, gli investimenti esteri. Quindi è stata una sciagura per l'America Latina combattere il multinazionale. E il motivo è l'89, lo shock esterno, il crollo del comunismo, il fallimento di tutte le istituzioni economiche basate sullo Stato, sul protezionismo, sul populismo, eccetera, eccetera. Il Perù era tornato addirittura a un populismo radicale come quello di Alan Garcia, che aveva fatto quasi peggio di Salvador Allende. Insomma, se si dovesse dare una medaglia d'oro, d'argento e di bronzo ai populisti, il peggiore di tutto forse è stato Allende. Allende è stato quello che ha fatto più disastri, nonostante sia stato mitizzato, che poi poveraccio è stato anche ammazzato. Voglio dire, questo è senza dubbio stato un crimine. Non è che se uno, cioè, Allende non è mai stato violento, innanzitutto, quindi non è mai stato comunista. Ci sono soprattutto gli americani che non ci capiscono niente delle culture politiche della sinistra, confondono socialdemocrazia, socialismo, comunismo, per loro è tutto uguale, dato che non ce l'hanno nessuno dei tre, quindi non sanno capire, per loro di sinistra è un'unica cosa, e mettono insieme comunismo, socialismo e socialdemocrazia. Allende era socialista, non era né socialdemocratico né comunista, poveraccio, non capiva niente di economia, è stata una sciagura, però era un uomo dignitoso, di sicuro era un uomo per bene. E poi il numero 2 ci mettiamo Alan Garcia, degli anni 80, e il numero 3 Perón. Tutto sommato Perón non ha sfasciato l'economia in modo così radicale come Allende e Alan Garcia, però insomma anche lui ha fatto dei danni. Ecco, adesso diciamo quindi l'89 è il potere esterno, ipotesi realista. Adesso arriviamo alla fase degli anni 90, Negli anni 90, diciamo, come abbiamo visto nell'ora precedente, alcuni paesi vanno meglio, portano avanti il liberismo, innanzitutto il Cile. All'inizio l'Argentina fa un liberismo abbastanza radicale, però un liberismo, come abbiamo visto, eterodosso, col blocco del tasso di cambio, quindi non è proprio la formula tipica del Fondo Monetario, quindi è una politica più moderata, possiamo dire o di centrodestra o di centrosinistra, insomma. Su questo ci può essere un dibattito, però insomma diciamo l'Argentina ecco, applica un liberismo che però non è basato su una liberalizzazione radicale come ad esempio il liberismo dei Chicago Boys. La sinistra cilena di Aylwin prosegue queste riforme di Pinochet e le affianca a politiche diciamo così di welfare, e lo stesso farà Lula. Da Lula il Brasile nei primi anni 90 ritarda un po' le riforme liberiste, anche perché è un paese enorme, c'è 100 milioni di abitanti, ci sono un paio di governi che fanno delle false partenze, soprattutto il governo di Collor. E poi diciamo c'è una fase abbastanza positiva, quella dell'ex dependentista Fernando Henriquez Cardoso, che dà che è quello che probabilmente inizia a fare delle riforme liberiste, anche se in modo molto graduale. L'Argentina era stata più una terapia shock, quella di Menem e Cavallo, dei primi anni 90. Il Brasile fa i passi un pochino più lenti, però azzecca abbastanza le misure, soprattutto dopo la crisi asiatica del 97-98, il Brasile liberalizza il tasso di cambio. E invece in Argentina sono stati un po', diciamo, non dovremmo dire la parola, però la possiamo dire, esposto, sono un po' stupidi perché il tasso di cambio l'hanno tenuto fino al 2002, hanno esagerato, il tasso di cambio fisso, quindi ciò ha provocato poi la crisi famosa del 2002, non solo quella, ma insomma anche quella. E poi c'è stato Lula, ecco, Lula è stato un altro esempio di presidente di sinistra che non è tornato al populismo, oh, se Dio vuole, finalmente un presidente intelligente che ha appreso le lezioni del passato, che non è stata una sciagura e non ha. Però, come mai Lula l'hanno incarcerato? Perché, come sempre, quando un politico di sinistra non è radicale, esponente della sinistra radicale, che sono anche nella magistratura, non dimentichiamoci, non possiamo pensare che noi politologi non siamo capaci di individuare i processi di politicizzazione della magistratura. Ci sono in Italia fortissimi e ci sono anche in America Latina. Questo poveraccio Lula, che è stato uno dei migliori presidenti dell'America Latina degli ultimi 20 anni, si è visto accusato di corruzione. In America Latina la corruzione è così diffusa, purtroppo c'è uno stato di diritto abbastanza debole, clientelismo, corruzione sono prassi diffuse, che se uno vuole mettere in carcere qualcuno ci vuole una settimana, basta che ci sia un qualche caso, di sicuro nel partito di Lula ci saranno stati dei politici corrotti, quindi uno attribuisce a Lula, diciamo, degli episodi di altri esponenti politici del suo partito, ci vuole veramente pochissimo per accusare un presidente. Poi, ecco, come abbiamo visto, ci sono i casi di politiche più radicali come Chavez, che torna al populismo, e Maduro, poi un populismo più moderato come quello di Ecuador, Bolivia e i due Kirchner, e oggi Fernandez in Argentina. E poi casi, ecco, come abbiamo visto, a destra negli ultimi tempi, ecco, curiosamente, si è un pochino più, diciamo, affermata una destra un po' più radicale, con un radical liberismo tipo quello di Macri, mentre Bolsonaro, devo essere sincero, ancora non l'ho studiato, non saprei dirvi che politica economica sta facendo Bolsonaro. Purtroppo ci vuole tempo per studiare queste cose, ora spero di poterlo fare, quando finisco il corso, di poter approfondire le politiche economiche del Brasile. Ancora è un pochino presto, però insomma bisogna passarci, qualche settimana per studiare bene. Ora purtroppo è tutto bloccato, non posso andare all'Istituto Europeo a vedere, a scaricarmi gli articoli, le biblioteche sono chiuse, e quindi scusate, ma su Bolsonaro non vi so aggiornare la situazione. Ecco, quali sono le ipotesi interpretative? Cominciamo dall'ipotesi, ecco. Nei primi anni 90 fu molto rilanciata da tutti gli studiosi l'ipotesi liberal-razionalista dell'embedded autonomy. Quindi si dice che il liberismo si consoliderà in quei paesi che metteranno le stesse condizioni delle tigri asiatiche e del Cile di Bucci. Infatti, se vedete a pagina 246, ci sono alcuni studiosi. Evans riscrive un altro saggio nel 92 sui change teams. Cioè, ci sono dei change teams che sono delle elite tecnocratiche che si isolano, ricordate l'anno scorso quando abbiamo fatto riferimento a quella tipologia sui processi decisionali, si è parlato di processi decisionali neoligarchici, quindi sono delle elite tecnocratiche che si isolano dai gruppi di interesse e ripropongono queste condizioni della embedded autonomy. E un altro studioso, Dominguez, ha scritto un saggio sui technopoles, i cosiddetti i technopoles, che sono appunto questi gruppi tecnocratici. Quindi i principali tecnici dei governi provengono tutti da uno stesso istituto, quindi è un gruppo, diciamo, abbastanza compatto di studiosi, di tecnici, che sanno fare le scelte giuste al momento giusto, che sono, diciamo, decidono in condizioni di autonomia, però sanno negoziare con i grandi gruppi di interesse. Quindi, ad esempio, in Cile c'era l'istituto Cieplan, che è un istituto collegato alla Democrazia Cristiana cilena, quindi alla sinistra più moderata. In Argentina c'era l'istituto di Cavallo, il ministro dell'economia, l'istituto mediterraneo. In Perù c'era l'istituto, quello che aiutò Fujimori nelle riforme liberiste, l'istituto Libertà di Desarrollo, di un certo De Soto, che era guidato da un intellettuale molto di moda in Perù in quegli anni. E in Venezuela, quando io stetti in Venezuela 3 mesi, nei primi 3 mesi, maggio, passai in Venezuela i 3 mesi dopo la guerra del Kuwait, maggio, aprile, no, marzo, aprile e maggio del 91, quando il Venezuela era il miglior paese in tutta l'America Latina per le riforme liberiste. E c'erano i cosiddetti IESA Boys, IESA Boys, Istituto de Estudio Superior de Administración. E quando Chavez fece il colpo di Stato del 92, per fermare le riforme liberiste, la prima cosa che chiese, disse: guardate, o voi togliete di mezzo gli IESA Boys, o io mi fermo qui. Diciamo, la democrazia ve la dimenticate, quindi, diciamo, o la smettete con il liberismo oppure io, diciamo, resto al potere. Allora Carlos Andrés Pérez, che era il presidente, Carole Braque, di un partito socialdemocratico, cacciò gli IESA Boys, e le riforme liberiste in Venezuela furono già, diciamo, molto annacquate nel 92. E un altro istituto in Messico, l'istituto IEPES. Ecco, vedete che non c'è un istituto in Brasile. Il presidente Collor de Mello, che andò al potere nel 90, che era una sorta, era un caso, ecco, Sartori lo citò come caso di videocrazia, era un belloccio, che era legato, vinse grazie a una campagna televisiva, dei grandi media brasiliani, ma non aveva alle spalle un gruppo di tecnici, per cui paradossalmente Collor de Mello in Brasile fu un caso di autonomy senza embeddedness. Mi spiego? cioè le due condizioni della teoria liberale razionalista non si verificarono in Brasile perché con loro era molto autonomo, decideva tutto lui, però non negoziava con i grandi gruppi e quindi i grandi gruppi lo fecero fuori. Grandi gruppi industriali che erano molto forti in Brasile, il Brasile non ha mai avuto gli Chicago Boys, e neanche l'Argentina, e quindi in qualche modo diciamo il primo tentativo di fare le riforme in Brasile fallì. Poi dopo ci sarebbe riuscito uno studioso che in passato era un marxista radicale come Fernando Henrique Cardoso, che diventò presidente del Brasile nella seconda metà degli anni 90, e poi le riforme sono state proseguite in modo molto graduale, in modo pacato, con diversi investimenti nel welfare state da Lula. Poi quelli della sinistra radicale hanno detto: ma Lula non ha risolto il problema della povertà. Grazie, cioè per risolvere il problema della povertà in Brasile ci vorranno 100 anni, perché ci sono talmente livelli così profondi di asimmetrie, di disuguaglianze in Brasile che non si possono certo risolvere in 10 anni. Ecco, quali altre ipotesi si possono mettere in campo? Allora, confrontiamo l'ipotesi quella opposta. Diciamo, l'ipotesi, diciamo, liberale razionalista è quella che presuppone che vadano tutto bene, andrà tutto bene, come oggi quelli che vogliono portare sfiga al coronavirus e tirano fuori i cartelli, andrà tutto bene. Ma statevi fermi, non peccate di ubris, aspettate un po' a dire che andrà tutto bene, no? Quindi questi qua, diciamo, nei primi anni 90 si pensava: vabbè, ormai il protezionismo e il populismo sono cose del passato, scurdammoci il passato, e invece viene fuori Chavez. Quindi Chavez in un primo momento è chiaro che è un'ipotesi, così come quella di Pinochet in Cile, è un'ipotesi anche realista, basata sul leader carismatico. Sul leader carismatico che in qualche modo sto Chavez piaceva alla gente, era simpatico, è stato anche al Festival di Venezia. Gli fece da interprete una nostra professoressa del SID, Costanza Gruber, che se vedete le foto che ci sono su internet, io una volta vidi un servizio televisivo e vidi che c'era questa nostra professoressa insieme a Chavez. Ma che ci fa Costanza con Chavez? Lei fa l'interprete perché al SID la pagavano una miseria, 1.000 euro per lordi, per che so io, 60 ore di lezione. Allora questa andava a fare l'interprete al Festival di Venezia, e mi disse: guarda, ma Chavez è simpaticissimo, guarda, mi sono divertito un sacco. Sì, però insomma c'è qualche problemino sul funzionamento del regime, è un po' autoritario sto Chavez. Comunque era un leader carismatico. I militari, quelli che commettono, anche Pinochet era un leader carismatico, piaceva alla gente, Chavez pure piaceva alla gente. Però a un certo punto poi Chavez viene imitato da tanti altri paesi, l'Ecuador, la Bolivia. Allora, diciamo, alcuni studiosi hanno tirato fuori un'ipotesi basata sulle risorse naturali. Quindi questa è un'ipotesi anche qui, diciamo, che fa riferimento ai gruppi di interesse, quindi un'ipotesi che possiamo collocare come post-marxista, però in qualche modo, ecco, non è che... Ecco, ad esempio, io cito uno studioso che è Ross, se non sbaglio, che viene citato. E si fa riferimento alla capacità, forse Ross lo cito nelle lezioni su mercato e democrazia, scusate, vediamo, vado a cercare il punto esatto. Ora non lo trovo, vabbè, comunque era un testo, ecco, pagina 261, viene citato un certo Ross, un testo del 2001, 261. Quindi il Venezuela c'ha il petrolio. L'Ecuador c'ha il petrolio, la Bolivia c'ha il gas, chi ha risorse statali in campo energetico blocca il liberismo e torna al populismo. Ma allora perché non è il Messico? Il Messico ci aveva provato nel 94, con la crisi tequila, il Messico aveva provato a fermare il liberismo, ci furono gli attentati, che fu ucciso il candidato alle elezioni presidenziali, che voleva le riforme liberiste, poi però è stata recuperata per i capelli dagli Stati Uniti. E allora qui abbiamo un'altra teoria realista, basata sull'ancoraggio esterno, come la teoria sulla democratizzazione dei paesi dell'allargamento. Quindi diciamo in questo caso, e sulla condizionalità economica fatta verso i 10 candidati all'allargamento dell'Unione Europea. Quindi in questo caso, Il Messico avrebbe dovuto fare la fine di Venezuela, Ecuador e Bolivia, ma è stato recuperato grazie al NAFTA. E quindi qui c'è l'ancoraggio esterno, teoria realista. Quindi sostanzialmente abbiamo detto tutto. Che cosa ci manca? Ecco, qui l'ipotesi liberale riflettivista è piuttosto debole, era un'ipotesi basata sul focal point, che io avevo sponsorizzato nella mia tesi di dottorato, ma poi mi sono preso una sdentata perché è stata smentita dopo che ho pubblicato il mio libro Mercato e Democrazia in America Latina. Applicando la teoria di Marx si diceva: guardate, quelli che faranno meglio le riforme liberiste sono quelli che hanno avuto un focal point in passato, vale a dire, ad esempio, Argentina e Perù, quelli che sono stati troppo populisti nel passato. È un'ipotesi basata su una sorta di paradosso, vale a dire, faranno il liberismo quelli che lo hanno più allontanato nel passato. Quindi saranno più liberisti, ad esempio, Perù e Argentina, e saranno meno liberisti, ad esempio, Messico e Venezuela, che hanno sempre avuto la bonanza petrolifera e non accetteranno mai sacrifici perché non hanno avuto dei focal point come le crisi iperinflazionarie di Argentina e Perù dell'89. Nei primi anni 90 questa ipotesi è stata confermata, dopo è saltata. Dopo è saltata perché? Perché il Messico ha consolidato il liberismo, avrebbe dovuto non consolidarlo. E invece l'Argentina, che nei primi anni 90 aveva consolidato il liberismo, poi se n'è allontanato con i Kirchner. Quindi l'ipotesi liberale riflettivista in questo caso è la meno efficace di tutte. La meno efficace di tutte. E c'è da chiedersi, ma allora l'Argentina avendo avuto il Tecnopolo, avendo avuto il Change Team, come mai fa dei passi indietro? E qui c'è la politica interna argentina, il ruolo del peronismo, eccetera, eccetera. Quindi qui diciamo fattori di potere ma legati ai partiti, la polarizzazione del sistema partitico argentino, che è una tesi sponsorizzata da Haggard e Kaufman nel 95. Quindi ricapitoliamo. Ricapitoliamo, alla fine del paragrafo c'è una sintesi, quindi allora, ipotesi realiste, tra le ipotesi realiste che cosa diciamo? La leadership populista di Chavez, la polarizzazione del sistema partitico argentino, oppure l'ancoraggio al NAFTA, lo lasciamo perdere, l'ancoraggio alla crisi asiatica è un po' troppo sofisticato. Liberale azionalista, l'embedded autonomy con i technopoles, liberale riflettivista, il focal point però che è fasulla, e post-marxista le risorse energetiche come il gas e il petrolio. Anche qui diciamo, facciamo come a Sanremo, la numero 4 è la liberale riflettivista, diciamo la numero 3 è la post-marxista perché il Messico c'è il petrolio ma non gli è bastato, la numero 2 diciamo a chi la diamo la medaglia d'oro? Boh. Probabilmente la numero 2 i Technopoles, perché ad esempio in Venezuela i Technopoles non sono bastati, perché c'erano gli ESA Boys, ma Chavez li ha scacciati via, e forse l'ipotesi realista, che però non ha una capacità onnicomprensiva, ma può essere citata per tanti casi, sia al negativo che al positivo, quindi può essere citata per Chavez che ha fatto il populismo, per l'Argentina che ha fatto il populismo, oppure per il Messico che è stato recuperato per i capelli per fare il liberismo. L'ancoraggio alla crisi asiatica serve per capire come mai il Brasile dal 97-98 ha accentuato le riforme liberiste, perché Fernando Henrique Cardoso, diciamo, ha liberalizzato il tasso di cambio per evitare gli effetti negativi della crisi delle borse asiatiche. Quindi insomma questa è una teoria un pochino più sofisticata, però è abbastanza, anche questa non è così complicata. Va bene, via, siamo arrivati in fondo, grazie mille.